Attenzione. Seriously. Ti ringraziamo,
dovevamo farlo.
Ti ringraziamo per aver iniziato questa meravigliosa trasmissione con il
un po' di verità.
Qui siamo sul pezzo, come al solito, il virus corona, ragazzi.
Attenzione.
Vabbè, siamo al sesto, settimo, ottavo giorno dell'epoca del virus corona.
Infatti non c'è più dopo Cristo, c'è dopo, esatto, prima virus corona, esatto, e dopo, esatto.
No, volevo iniziare con una cosa divertente, che non vi citerò chi, ma diciamo noi ci troviamo lo stesso a fare questa meravigliosa trasmissione, ma sappiate che vi sono gruppi di presunti così sostenitori del software libero che hanno deciso di non trovarci più finché c'è l'emergenza del virus corona. E ha una mia obiezione dicendogli: sì, vabbè, ma vi trovate in quattro, chi cavolo se ne frega. Questo ha risposto: più di tre persone siamo già un gruppo, e la Regione Veneto ha detto che i gruppi non possono trovarci. Va bene, dopo questo piccolo nizioletto e sputtanamento,
potrei aver presente di chi parla,
esatto, di questi dementi, no. andiamo avanti
poverini.
Andiamo avanti parlando invece delle cose importanti, e cioè del la prima cosa di cui volevo parlare in realtà era una
cos'era
chiedere delle cose. Abbiamo un sacco di esperti qui, gente che ne sa a parte.
Li abbiamo finiti,
no?
Esauriti gli esperti.
E oggi credo la Camera dei Deputati o il Senato ha approvato in via definitiva l'utilizzo dei Trojan.
Cosa sono
dei Trojan? Captatori di Stato.
Esatto, e allora noi volevamo sapere, prima di tutto intervistare i nostri esperti, cosa sono i
Trojan?
Chi sono questi Trojan?
Ah, abbiamo finito gli esperti.
No, ci sono degli esperti, ma che fanno finta di niente. Ah, okay. Sono pacchi,
allora parlerò io che non sono esperto.
E vai, punto. Vai.
Buonasera ai nostri pornissimo ascoltatori, cari da Dio. Allora, senti cosa parliamo, dei Trojan di Stato? Ah, parliamo di, finalmente, oppure purtroppo, dipende dai punti di vista, della legge Orlando, la riforma Orlando che è stata finalmente approvata, sembrerebbe ha convertito ieri la Camera dei Deputati il decreto legge intercettazioni, che modifica appunto la riforma Orlando, che si occupava appunto di intercettazioni nel 2017, andando a integrare le norme che c'erano prima del 2017 e dicendo che i captatori di Stato sono, diciamo, più liberi in questo momento, a quanto sembra, a quanto ne ho capito, perché come al solito mi trovi purtroppo con una patata bollente.
Ma i Trojan cosa sono intanto?
Allora, i captatori di Stato, detti volgarmente Trojan, perché possono assomigliare a delle applicazioni che vengono installate da chi che sia, tutto sommato, sono dei programmi informatici atti a spiare, sostanzialmente.
Cattano. Sono dei virus, tipo il corona?
Sono dei virus informatici, in realtà anche no, in quanto la categoria di virus informatici è un po' diversa, nel senso che il virus è più che altro un esercizio di stile ultimamente. ovvero fai un programma che va a infettare altri programmi, si replica all'interno di essi e tutto sommato ultimamente non vengono più utilizzati.
Vabbè, ma il cambiamento qual è stato di oggi?
Scusami, perché... stavo facendo il distinguo tra il virus e il Trojan. In realtà il Trojan è qualcosa che, così, da definizione sembra che sia una cosa utile, benevola, dategli qualunque eccezione buona che trovate, ma che in realtà ha delle funzioni nascoste, più o meno nascoste, che fanno qualcosa che l'utente non desidera, così, certo, genericamente. Okay.
Vabbè, quindi questi qui servono per captare conversazioni, immagini, messaggi, spostamenti, incontri, usano la videocamera, insomma di tutto.
Esatto.
Ma il cambiamento principale è stato che, e qui leggo la notizia perché non ne so niente, prima potevano essere usati senza problemi e quindi sono stati usati in realtà già da lungo tempo per associazioni di stampo mafioso e terrorismo, ma in realtà adesso quindi era già previsto, insomma, da Orlando, adesso ha steso l'utilizzabilità anche a reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali,
sì,
se puniti a partire da 5 anni, quindi,
con la legge spazza corrotti,
esatto, quindi praticamente
se puniti questi reati di pubblici ufficiali, commessi da pubblici ufficiali, con reati a partire da 5 anni di reclusione.
Certo, quindi praticamente allora in realtà sul, diciamo, è stato esteso l'utilizzo, beh, diciamo che, detto in altri termini, vabbè, più che altro si sta affermando, diciamo, come nuovo mezzo di un grande e facile mezzo per fare indagini, per fare tracciamento,
sì.
Vabbè, noi vi rompiamo le scatole da anni, insomma, sulle potenzialità malevole del vostro smartphone, e semplicemente, diciamo così, è stata un'altra volta ancora decretata la possibilità di questo utilizzo più o meno malevolo, insomma.
Posso chiedere un paio di cose? Mm-hmm. Allora, abbiamo detto che il Trojan può ascoltare la conversazione, può fare riprese video, perciò se io sono in bagno e mi sto menando, loro possono vedere quello che sto facendo.
Sì.
E anche i siti porno che visito, giustamente. E anche se faccio suoni, se scorreggio, se dormo, quando dormo, quanto dormo, e compagnia.
Qualsiasi cosa.
E possono sapere anche la mia posizione.
Perciò
se io cammino per strada, sanno dove sono stato e compagnia varia. Perciò non è più il giochino che usavo con le celle, ma uso direttamente il mio telefono. Perciò sanno tutta la mia vita, perché io sul mio telefono ho sia la banca che WhatsApp, che Facebook, che qualsiasi altra roba, come qualsiasi
cosa. Certo.
Ed è un problema questa roba, perché sono cavoli miei quello che faccio col telefono. Ma la domanda è, come fanno a installarlo sul mio telefono? Perché bisogna installarlo in un modo o nell'altro.
Allora, questa è una vera domanda, sì. È vero. Come fanno a installare il Trojan di Stato sul vostro telefono, voi che lo state usando?
Rispondo io o rispondo?
No, vai.
Regia. Ok, rispondo io. Allora, che io sappia, visto che non sono del settore purtroppo, che io sappia, solitamente con l'inganno, è stata data la notizia da me qualche tempo fa, per esempio, di quell'azienda italiana del sud, non mi ricordo esattamente di dove, che aveva messo su Google Play un'applicazione che appunto era un Trojan di Stato, per esempio, quando gli operatori conniventi, giustamente perché c'è l'ordinanza di un giudice, andavano a mandare un SMS sul numero del malcapitato, tra virgolette, si trovava un'offerta del tipo che non poteva rifiutare, del tipo: ah, installa la nostra applicazione al Google Play, ti regaliamo di qua di là promozioni per te, solo per te, bla bla. E a quanto sembra la gente andava a installarlo, a quanto pare. Ok, ovviamente in questo caso lo scandalo era più che altro per il modo in cui è stata gestita la cosa, perché il captatore in questione non andava a attivarsi solo nel caso in cui era sul cellulare di un indagato, ma andava a attivarsi sul cellulare di tutti quanti,
certo,
tutti quelli che avessero scaricato quell'applicazione che era fake di un operatore da Google Play.
Però scusami la domanda, così teoricamente
sì,
potrebbe anche essere benissimo, quindi questo comporterebbe il fatto che tu devi installarti un'app,
che ci debba essere l'azione dell'utente.
Però è anche vero che sì, probabilmente si mettono d'accordo e dentro, non so, Google Maps ad esempio,
aggiornamento,
un aggiornamento qualsiasi, tutti ce l'hanno già installato, lo sanno tutte le polizie del mondo, meglio tutti a un certo livello ovviamente, non necessariamente il pirla,
sì,
e voi semplicemente, cioè ce l'avete già, è già pronto, cioè semplicemente loro devono semplicemente cliccare e aprire,
dire il fatto che quel cellulare specifico è di un indagato e che quindi deve attivarsi quella funzionalità, questo stai dicendo, che alla fin fine è quello che dovrebbe dovuto fare il Trojan di cui parlavo io, tutto sommato.
No, nel senso che non, perché messo così potrebbe dire, uno dice vabbè, ma io non installo niente, no,
niente,
io tengo una roba pulita, io tengo 5 app messe in croce, quindi nessuno riuscirà mai a...
Teoricamente sarebbe fattibile.
Sì, secondo me è ovvio che messa così che utilità ha, e invece ha una qualche utilità nel momento in cui tutti i cellulari
hanno
in realtà hanno
la potenzialità
già installato, perché sono messi d'accordo con diciamo così, che sia Google, che sia
chi detiene
Android,
diciamo,
insomma uno dei
chi detiene il monopolio delle app preinstallate.
Esatto.
Tutto sommato, che no, quasi giorno, tutti i cellulari
al giorno è automatico per tenere tutto più sicuro, ma di fatto sicuro conta chi,
certo. Ecco, va bene. Insomma, questo
sì,
era
un
ragionamento possibile,
un'ipotesi plausibile
su cosa potrebbero fare o potrebbe avere una logica.
Cioè, in poche parole, chi è sotto controllo dello Stato, polizia, quello che è, il dispositivo mobile o il terminale mobile non è sicuro, che sia non installando programmi fuffa o solo tenendo il minimo indispensabile, ma aggiornato per le prestazioni, per sicurezza, potrebbe potenzialmente essere pericoloso.
Diciamo che a prescindere, se non abbiamo il controllo totale del nostro dispositivo, dobbiamo ritenerlo sicuro.
Certo.
A prescindere.
Va bene, detto ciò, che mi sembra che l'abbiamo un po', insomma, sviscerato.
Oh.
L'ultima volta avevamo detto quella cosa divertente degli svizzeri, di Crypto AG.
No, perché ho dato la notizia io sul nostro gruppo segreto qualche giorno fa.
Beh, allora è divertente come
cazzo,
come
cosa, divertente, no? Porca.
E allora vada.
Vado.
Ma vada.
Aspetta, vuoi introdurre? Devo scrivere la notizia precedente.
Ah, ok, va bene. Allora, dovete sapere una cosa divertente, questa è veramente divertente. Allora, voi immaginate, finisce, credo, la seconda guerra mondiale, ovviamente i governi hanno un problema di criptatura, nel senso che voi immaginate il governo, non so, italiano che deve scrivere il presidente del consiglio, il primo ministro, deve scrivere il primo ministro francese, ovviamente avrebbe il piacere che quello che si scrive o quello che si dice fra i due primi ministri, insomma, non è che li sappia proprio la gente in giro, anche perché magari sono conversazioni riservate, no? Tipo, non so, allora cosa ne pensi di sta guerra che vogliamo fare lì? Sono d'accordo, non sono d'accordo, sto facendo sta operazione sul petrolio, tu cosa fai? La facciamo insieme, tiriamo giù. Insomma, ci sono tante questioni che sono un po' imbarazzanti da sapere, ma non solo fra che la gente deve sapere, ma anche gli altri governi devono saperlo, che ovviamente,
insomma, cazzi di geopolitica interna,
sì,
strategie,
diciamo che i paesi, i primi ministri o comunque gli elementi del governo possono aver piacere che le conversazioni che hanno con altri primi ministri di altri governi rimangano riservate,
o di,
no?
Sapere che Berlusconi ha dato della culona alla Merkel,
vabbè, quello che è, insomma. Praticamente, e lì nasce, e lì c'è la cosa più divertente, nasce una società che si chiama Crypto AG, che è un consorzio di Svizzera, che esiste dalla fine della seconda guerra mondiale, e la quale sostanzialmente vendeva i suoi servizi ai governi di mezzo mondo. E diceva: guarda, è una figata, tu con questo mio sistema di crittografia, tu primo ministro italiano, puoi parlare col primo ministro ugandese e nessuno capirà un cazzo di cosa vi siete detti. Figo! E insomma, la cosa divertente è che praticamente viene fuori che per quasi 50 anni questa società e in realtà era controllata dai servizi segreti di Stati Uniti e Germania. Quindi praticamente la cosa che fa effettivamente ridere, cioè nel senso che gli Stati Uniti e la Germania sapevano esattamente quello che
si dicevano.
Esatto, ovviamente non solo i primi ministri, pensate anche alle agenzie di spionaggio di mezzo mondo, insomma,
i militari,
questi qua che si scrivono queste robe. E tranquillamente, ovviamente, la CIA e
NSA.
Il servizio segreto,
il BND,
tedesco, erano appositamente truccati. E in
ma
modo,
i servizi segreti erano truccati?
No, erano truccati i sistemi di criptaggio per poter... E effettivamente questo ha fatto sì che praticamente viene fuori, non leggetevi poi, basta scrivete cripto con la Y, A, G, E, ve la cercate senza che vi rompiamo le scatole, e niente, praticamente per 50 anni hanno saputo tutto di quello che si sono detti i servizi segreti e si sono detti di tutto il mondo, insomma. Questa era una cosa abbastanza divertente.
Sai che quando fai le vocali lunghe c'è un'ondina che viene fuori sullo spettro, è veramente sexy.
Va bene, dai, ho le vocali sexy.
Comunque il punto è che il Washington Post e la ZDF, che è un'agenzia di notizie tedesca, sono venuti in possesso di dei documenti appunto della CIA, che ovviamente non sono stati commentati da questi soliti noti, ecco. Il punto è che appunto, scusate già per le parole, a quanto sembra sono state controllate queste società, meglio questa società è stata controllata come minimo fino al 2008, come minimo, ok, dal 1950 in poi, perché il proprietario della società era connivente in quanto si beccava le mazzette. Tizio che era svedese, che era scappato ai tempi della guerra perché erano arrivati i bolscevichi in Svezia, allora è scappato in Svizzera, ha fondato la società, ha cominciato a produrre cose per la seconda guerra mondiale, poi si è interessata alla CIA, gli ha proposto, avvicinandosi, di truccare i suoi apparecchi, cosa che è stata fatta. Poi hanno assunto / licenziato delle persone in base a come si comportavano, in base a quello che scoprivano, in base a quello che coprivano. Ci sono stati dei casi di presidenti americani che hanno spifferato, che sapevano perché erano successi alcuni avvenimenti internazionali, perché sapevano cosa era stato detto da certi capi di Stato privatamente, in teoria, appunto, per queste backdoor, che tutto sommato erano captatori di Stato, che erano state installate su certe versioni delle macchine.
Tanto per fare un esempio, comunque, una cosa interessante è che questi apparecchi venivano fatti dalla Siemens, che è tedesca, e la Motorola, che invece era americana, così tanto per parlare male qualcuno. E tanto per farvi un esempio, quando l'Argentina ha attaccato, voleva attaccare le Falkland, e gli Stati Uniti hanno avvertito l'Inghilterra, il Regno Unito, guardate che stanno attaccando, vogliono attaccare le Falkland. Tanto per darvi così un'idea di idee di cosa poteva essere fatto fra stati che sembrano neanche nemici, insomma, che sembrano
Comunque politica internazionale è tutto fa brodo, comunque. L'informazione è valore.
Va bene. Comunque, vabbè, secondo me l'abbiamo sviscerata.
Direi proprio di sì, l'abbiamo scoiata viva.
Diciamo che è divertente e speriamo che i nostri ascoltatori la imparino e la tengano dentro la loro
memoria.
Questa settimana gloriosa del coronavirus, che altre informazioni, che altre news vorrebbe dare, ma Sua Eccellenza?
In realtà io ho una notizia risalente al 4 dicembre che però è grossa. È grossa.
Però questa settimana appena passata c'è una notizia molto più grossa.
Quella di Assange?
Immaginavo.
Vabbè.
È molto più grossa la notizia.
Il mio scoop del 4 dicembre aspetterà.
Che ora è?
Mancano 10 minuti scarsi.
Allora andiamo veloci. Beh, intanto Assange, diciamo, lunedì scorso ovviamente è iniziato il processo per l'estradizione di Assange negli Stati Uniti. Brevemente, Assange, voi sapete che è stato 5 anni nell'ambasciata equatoregna, poi alla fine è stato portato via dall'ambasciata equatoregna, adesso sta aspettando questo processo perché gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione. Vi è un appello di 1200 giornalisti di 98 paesi che hanno fatto una, diciamo così, lettera in cui sostanzialmente sostengono il fatto che dare l'estradizione a Assange vuol dire sostanzialmente
mandarlo a morte,
mandarlo alla morte, ma soprattutto colpire in maniera definitiva la libertà di parola. La libertà di informazione, eccetera eccetera. A riguardo di questo io volevo segnalarvi, e qui io chiuderei per riprenderlo poi magari la prossima volta successivamente, comunque, che se voi cercate, c'è un bel video, dura circa un'oretta, è in inglese, però è la storia di Assange, dovete cercarlo in inglese, quindi non so, scusate il mio inglese macaronico, ma The Assange Story.
No.
Il fondatore di WikiLeaks, il viaggio del fondatore di WikiLeaks da eroe di, diciamo così, della fuga di notizie all'esilio. Andate a trovarvelo, dovreste trovarlo su RT, ovviamente RT l'ha fatto perché è un modo per sputtanare gli americani, è ovvio, cioè cercando di essere chiari, ovviamente, però è un bel video, è un video che racconta di quando Assange era giovane, del che apparteneva alla comunità hacker australiana, è bellissima anche l'intervista a suo padre, insomma guardatevelo, la storia di Assange, la storia del fondatore di WikiLeaks, questo eroe della informazione contemporanea. Prego, vada.
Di già?
Sì. Mi sembrava che altrimenti mi arresti.
No, vada, assolutamente. Vada. Questa notizia purtroppo si collega anche al fatto che Assange, a quanto ne dicono, si chiacchiericcia, è stato tenuto in isolamento in condizioni di privazione psicologica e fisica per lungo tempo, in cui nel carcere, non so, londinese in cui si trova, che non è incoraggiante per il processo.
Un super carcere.
Non è incoraggiante per il processo perché non è, potrebbe non essere in grado di intendere di volere, potrebbe avere limitate le sue funzionalità cognitive in questo momento.
E soprattutto non ha potuto parlare con gli avvocati, non ha potuto preparare una difesa, eccetera eccetera, insomma un classico
quando
insomma
vogliono ingabbiare qualcuno, esatto, diciamo incastrare qualcuno.
Va bene,
parliamo di altro,
sì lo riprenderemo, insomma cercheremo di parlarne ancora.
Sì, volevo parlare di più ma non saprei effettivamente cosa dire perché la situazione è tragica e molto tesa, direi. Comunque a questo punto direi anche lo scoop qui dell'inchiesta.it del 4 dicembre.
Ah, questo mica, punto. Mica.
Beh, parliamo della la Casaleggio Associati. A quanto sembra, secondo un ex dipendente della società, tre anni prima, nel 2000, già dal 2013, la società di Casaleggio, la Casaleggio Associati, a cui è, diciamo, affiliato il gruppo parlamentare di 5 Stelle, ha, come dire, carpito dei dati dai social network di alcuni aderenti, alcuni non so quanti, ma questo ex dipendente che adesso lavora a Londra, non mi ricordo il nome, non lo trovo, non mi ricordo, l'ho letta qualche settimana fa purtroppo la news, ero qui proprio che volevo darla da settimane, dice questo ex dipendente che nel blog di Beppe Grillo nel 2013 e anche in date successive è stato installato, diciamo, in una pagina un link ad un'applicazione terza collegata a Facebook, come ce ne sono tante, tipo Farmville per dirne una, Candy Crush o roba del genere, che andava a invogliare gli attivisti 5 Stelle a installarla nel proprio Facebook, perché, diciamo, monitorava le attività per fin di bene, nel senso, se un attivista andava a promuovere le idee di 5 Stelle in X modi, questa applicazione esterna che era a monitorare il profilo riusciva a tracciare il fatto che tu attivista avevi fatto un buon lavoro, eri andato a promuovere l'idea, ok? E potevi, cosa cavolo era, anche vincere una cena con Grillo, ecco, c'era, dice il signor Canestrari, che è questo ex dipendente, l'app consentiva agli amministratori di Casaleggio Associati una serie di operazioni, tra cui monitorare le attività dell'utente attivista, infatti c'era una sorta di concorso, i più attivi sarebbero stati premiati con una cena con Beppe Grillo. Mm-hmm. Ovviamente l'app non è più attiva, però le informazioni collegate ai profili Facebook di questi attivisti che hanno installato questa applicazione, come sono stati gestiti? Quali sono le norme di privacy sulle quali sono stati trattati i dati, chi li ha visionati, come sono stati eventualmente venduti, eccetera, eccetera. Ci sono una serie di interrogativi, insomma, dal 2013 ad oggi che sono irrisolti. Tra l'altro mi pare che su, come si chiama, sulla macchina del tempo del web, ovvero l'associazione senza scopo di lucro, che mi pare sia Time Machine, che tiene traccia di tutte le pagine significative del web che c'erano state una volta, ci sono ancora delle tracce di questa applicazione sul blog di Beppe Grillo, appunto, e non mi ricordo adesso purtroppo se c'era anche una informativa sulla privacy, ma suppongo proprio di sì.
Non so
che non lo sai, la notizia l'ho letta,
non
io
abbiamo idea.
Quindi, insomma, restiamo con questo interrogativo e
che ci possiamo fare?
Questo è quanto? Cosa possiamo fare? Dobbiamo stare attenti a chi diamo l'accesso ai nostri dati. Questo è il punto. Che sia il vicino di casa, che siate, purtroppo, spero che non lo siate perché noi siamo per la legalità, se siete dei maledetti malfattori, anche lo Stato potrebbe avere i vostri dati, allora c'è il troia di Stato, chi lo sa cosa avete dato allo Stato, volenterosamente oppure con l'inganno, eccetera.
Involontariamente. Va bene.
Chi
lo sa?
Chi lo sa? Qua abbiamo un minuto.
Vabbè, diciamo che possiamo chiudere allegramente dopo
questa ennesima trasmissione.
Esatto, dopo siamo nell'era del coronavirus, quindi non trovatevi, state da soli a casa, ascoltate la nostra trasmissione e più volte.
Siamo tutti a casa, facciamo schifo, ci facciamo schifo a vicenda.
Esatto, e mi raccomando, leggete, informatevi, distruggete il vostro cellulare, il vostro computer, anzi non ascoltate questa trasmissione, perché già il fatto di ascoltarla probabilmente è una fregatura per voi.
Assolutamente una cagata pazzesca. Attenzione, se a fine gennaio, se prima di fine gennaio avete fatto una richiesta di supporto al customer care di Microsoft, potrebbe essere che i vostri dati siano online. Ole, 250 milioni di dati leccati. E abbiamo finito, basta. No!
No!
No! No! No!